Muy tarde, la lluvia.
Grazie. Buongiorno a tutti, se vi benedica, ci veniamo insieme, appunto è sempre una gioia per essere qua e poter condividere insieme il messaggio della parola di Dio. In questo periodo ovviamente siamo tante attività e pian piano anche se avvicina il Natale, poi ci sono tanti, ecco, come il Bazar ci ricordano appunto questi avvenimenti, ma noi vogliamo soprattutto ricordarci il motivo per il quale Cristo è venuto, perché lo scopo nostro è proprio questo, ricordarci e fare tesoro dell'opera di Cristo. Gesù non è venuto qua semplicemente per fare un qualcosa così, per darci un altro giorno di festa. Gesù è venuto qua per uno scopo ben preciso, darci una nuova speranza, darci una nuova vita. E qui ho una domanda per voi che può essere un attimo sentire, non tutti ovviamente, ma giusto così. Qual è secondo voi la più grande disgrazia? A parte avere per me romanista una suocera laziale, un altro discorso quello, ma secondo voi, no? Qual è la più grande disgrazia? Ma sono tutti felici, bene. O tutti timidi, devo scendere giù, dimmi Daniel. Verso un obiettivo? Io aver perso 1.000 euro per me è peggio, ma comunque c'è ragione anche te. Altre cose?
Morire senza aver conosciuto la salvezza.
La salvezza? Io sono, in caso siete molto spirituali, ma certamente penso che, ecco, perdere un figlio penso sia una cosa forse più concreta, no?
Per dire.
Ha fatto bene, meglio non pensarci. Ecco, pure ecco, perdere il lavoro, perdere, dimmi, Jeremia, ma proprio 2 secondi.
Non essere riscattato da Cristo.
Grazie, sempre così. Questo è vero, però pensate sempre a noi oggi, ecco, rubarmi la macchina è una disgrazia, fidati, non sto dicendo perdere il lavoro, perdere una casa, va a fuoco una casa, va a fuoco questa chiesa, sarebbe un dramma, no? Non fare quella, visto che faccia vasco subito, sarebbe un macello. Queste sono le disgrazie della vita, quotidiane. Poi è chiaro che dal punto di vista spirituale ci sono altre disgrazie, e avete ragione voi. Nella Bibbia Gesù affronta sempre persone con problemi reali. Nessuno va di Gesù perché ha problemi che ci sono anche quelli, ma problemi esistenziali, o come diceva anche ieri, ma non so chi sono, cosa faccio, ma problemi che avevano gente che aveva veri problemi. Se volete vedere con me la Bibbia in Luca capitolo 8, possiamo vedere un po' questo, ma diciamo un po' quello che vorrei anche parlare un po', perché mentre adesso. Il dramma di settimana scorsa, grosso modo, no? Quella strage a Parigi, un altro questo, sono cose reali queste, che affrontiamo tutti i giorni, e noi siamo immersi in questi problemi, e la mia domanda è questa: come può Gesù fare la differenza? Come può Gesù darmi una speranza oggi? Come può Gesù trasformare la mia vita in un mondo così disperato? Vedete, c'è sempre stato un'immagine negativa del mondo o della vita, ci sono i cosiddetti pessimisti in qualche modo, e la Bibbia parla, usando un altro termine, che c'è luce in fondo al tunnel in qualche modo, questa è la speranza biblica. Shakespeare diceva che la vita è un'ombra che cammina, un povero attore che si agita sul palcoscenico per un tempo e poi scompare. Una storia narrata da un idiota piena di suoni e furie senza significato. Seneca, che era un filosofo contemporaneo di Gesù, afferma questo, che la vita altro non è che un viaggio verso la morte. Quindi ci sono tutte queste, ci sono tante altre situazioni che potremo cercare e vedere, ma per farci capire che in effetti spesse volte l'uomo vede questa vita come un problema, come una cosa oscura, come una difficoltà. E questo cupo pessimismo e cinismo in qualche modo condiziona anche la nostra vita e non si è mai veramente assorbita. E basta pensare a noi oggi, abbiamo gente, non so voi, ma conosco persone, anche giovani, che non amano guardare il telegiornale perché sono stanchi di queste brutte notizie. Si spaventano nel sentire o nel vedere immagini sempre più cruenti di quello che accade intorno a noi e preferiscono magari non guardare, ignorare, no? In qualche modo. Eppure questa è la realtà, noi siamo circondati da questo mondo che è purtroppo così, c'è droga, prostituzione, intorno a noi disoccupazione, catastrofi, tutte queste cose in qualche modo condizionano la nostra mente. Spesso volte sentiamo, penso anche voi, ma come siete stati anche affetti in questo, come in parte anche noi, i nostri giovani vanno all'estero a cercare lavoro, qui non c'è più niente, sono stranieri, no? Dire che non c'è niente, vieni qua, e i nostri vanno fuori, è tutto un giro, perché c'è questa cosa, dice, andiamo a cercare un posto migliore in qualche modo, no? Quindi pensano, sperano che magari avendo un posto possono migliorare in qualche modo il loro futuro. E quindi c'è questo giro, cercando un qualcosa che possa appunto soddisfarli, ma si rende conto che questo tunnel così buio, così oscuro, è veramente lungo. E quindi continuano a camminare cercando una qualche luce che in un qualche modo possa dargli una speranza. Il Vangelo ci racconta di diverse persone, ma nel capitolo 8 qua di Luca, leggo dal versetto 40, ci sono due persone che in qualche modo si incrociano con Gesù. E quasi uno dà fastidio all'altro. E qua dice nel versetto 40, al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla. Quindi un ritorno un po' trionfale, festoso, allegroso, e tutti lì stanno, e dice perché tutti lo stavano aspettando. È arrivato Gesù. Che bello, quindi tutti stanno intorno, c'è tutta questa folla che sta intorno a lui. Ecco venire un uomo di nome Jairo, che era capo della sinagoga. E gettatosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica, di circa 12 anni, che stava per morire. Che stonatura, un giorno di festa, tutti contenti, tutti gioiosi, questo padre disperato, mia figlia di 12 anni sta morendo. E Gesù vede che normalmente Gesù vi andava, quindi ancora molto della sua grazia, la sua misericordia in questo, la folla faceva resta intorno a lui, lo stava seguendo, incuriositi. Cosa andava a fare Gesù da questa bimba? E in quel momento dice un'altra persona, una donna, che aveva un'emorragia, una perdita di sangue da 12 anni, aveva speso, dice quella Bibbia, tutti i suoi beni con i medici, senza poter essere guarita da nessuno, si avvicinò di dietro, di nascosto, e gli toccò il lembo della veste. In quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò, chi mi ha toccato? E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che gli stavano con lui risposero, maestro, la folla ti stringe e ti preme da ogni lato. Ma Gesù replicò, qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza usciva da me. Quindi vediamo queste due persone, disperate, motivi diversi, condizioni economiche diverse, anche ceto sociale è diverso, convergono verso Gesù. Sono entrambi in questo tunnel, scuro, buio, disperate, soli. Hanno provato tante cose, sono soli e disperati. Vediamo questo, entrambi avevano quindi una speranza forte. E quindi vediamo qua, dice che Jairo invece è un uomo con una posizione sociale invidiabile. Lui, dice con la Bibbia, era il capo della sinagoga, però potrebbe essere forse un cardinale, un bergenso, dire guarda, un pezzo grosso, e sta qua, dice, si avvicina. Quindi un uomo rispettato dal popolo. Ma aveva questo grosso problema, la sua unica figlia di 12 anni era gravemente ammalata. È l'essere umano che si vanta di tante cose. La sua posizione sociale, la sua sicurezza economica, il suo progresso tecnologico, scientifico. Basta un invisibile virus, una cosa che non si vede a occhio umano, per bloccare la sua vita, per far sì che qualcosa sia male. Bastano poche cellule impazzite nel nostro corpo e alla fine tutto quanto ci mette in ginocchio. Basta veramente niente per farci cadere nella più cupa disperazione. E queste sono delle realtà che sono intorno a noi, che noi ignoriamo perché? Perché non ci toccano, capita sempre agli altri. Gli altri stanno male, cioè quando capita a me, alla mia famiglia, come è diversa questa cosa? Questo manca in noi oggi, questo desiderio nel vedere, nel capire come vedeva Gesù. C'era una festa per lui, c'era gente che lo acclamava, Gesù ignora tutti perché c'era una persona che ha bisogno di lui. A me va là, dice questo Jairo, si avvicina, dice è questa cosa. Quindi qui notiamo ancora una volta l'impotenza dell'uomo di fronte a problemi in mani della vita e della morte. chi si trattava di questo. Non era un problema, cosa metto oggi, la giacca grigia o la giacca blu? Non lo so, che da mia moglie, che... era un problema serio, vero, reale. Mia figlia di 12 anni sta morendo, è mia unica figlia, già questo era raro avere un figlio solo all'epoca, ma non so se il motivo, ma comunque era quello, è mia unica figlia, quella che amo, quella che è tutto per me, sta morendo. Cosa può fare per me Gesù? Cosa può fare per me Gesù? Ricordiamoci anche che per il capo di una sinagoga, comunque in qualche modo, Gesù era visto come l'antagonista, no? Come l'avversario, come quello che doveva essere in qualche modo, e secondo te, quante volte hanno cercato di metterlo in difficoltà? E quante cose da questa persona a Jairo andare a cercare Gesù e pregarlo di venire a casa sua? Quante volte anche oggi l'uomo guarda Gesù in un certo modo, lo identifica come un sogno, un mito, un qualcosa, un essere storico, un qualcosa di ben indefinito, e alla fine quando c'è qualcosa, soprattutto che non va, ah, perché Dio ce l'ha con me, ma come? Non ci credevi ieri, ora ci credi che dice che ce l'ha con te. Quante volte noi reagiamo in questo modo? O andiamo da Dio quando siamo in difficoltà, chiediamo Signore Dio mio aiutami, sperando che esista qualcuno. Ma qualcuno c'è, esiste, si avvicina a te, e ti ama, e ti cerca, e ti ha già cercato, è già morto in croce per te, e ti vuole dare delle cose particolari, aspetta tanto che tu lo chiami. Questo è quello che l'uomo oggi deve fare, deve capire chi è Gesù e chiamarlo. E Gesù verrà e ti aiuterà, secondo la sua guida, la sua volontà. La potenza dell'uomo di fronte ai problemi si vede, perché vediamo che purtroppo l'uomo, rifiutando Dio, rifiutando Cristo, va nelle direzioni più disparate. Siamo pieni di maghi, santoni, religioni, occultismo. Quanta gente corre in tutte quante queste direzioni. Eppure Jairo fa l'unica scelta giusta, va nell'unica direzione possibile, nell'unica direzione giusta, va verso Gesù. Perché sa che alla fine che Gesù può guarirlo, Gesù può salvare sua figlia. Ma mentre Gesù quindi si avvia verso la bambina, circondato da una grande folla, un'altra disperata, una donna, che per ben 12 anni soffriva anche lei di un'emorragia, aveva speso, dice la Bibbia, tutti i suoi beni per i medici. E se mi posso immaginare che tipo di medici c'erano all'epoca, non so, quindi non so cosa potevano fare, ma fatto sta che questa donna, non so se quel poco, tanto che aveva, fatto sta che dice, non aveva più niente. E anche lei, purtroppo, non aveva risolto il suo problema. Stava male. E piano piano si stava spegnendo, anche lei. Stava morendo. E quindi questo problema serio, grave, quindi lo stava portando, a un certo punto anche lei, con quella poca forza rimasta, raggiunge Gesù. Fa questo ragionamento, se io potessi toccare la sua spalla, il lembo del suo vestito, l'orlo del suo vestito, sarei guarita. Non è l'oggetto, il vestito importante, in questo caso dice la Bibbia, è la fede in Cristo che guarisce. Non è il fatto, dice Giacomo, che è la preghiera della fede che guarisce, non è l'olio che mettiamo alla preghiera, no, è la fede che guarisce. La fede in chi? In Cristo. E questa donna punta su Gesù direttamente. Infatti anche in Isaia 55 si legge, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Gesù stava là, pochi passi da questa donna, e lei decide di credere e di agire in qualche modo, di stendere la sua mano. Oggi il Signore è qui, è vicino a te, è presente. Il Signore non è relegato in qualche posto particolare, ma è oggi è qui anche in questo posto. E aspetta che tu faccia un gesto di fede. Attende che in qualche modo tu lo invochi, che tu gli tendi appunto la tua mano e dica, Signore, ti prego, salvami, aiutami, entra nella mia vita. Secondo tu a fare oggi questo gesto, come hanno fatto queste due persone. Poi se tu dici, me ne sono così disperato come Jairo o come questa donna, la mia famiglia, che se Dio sta bene, io sto bene. Ma c'è un altro problema, un altro gravissimo problema che è il nostro cuore, che è il peccato, che in qualche modo ha fermato e impedisce la vera, completa comunione appunto con il Signore. Se andiamo un attimo al brano qua di Luca, notiamo una differenza sostanziale. Infatti la loro speranza e mirata vanno solo verso Cristo. Tutte e due hanno visto in Gesù la loro unica speranza. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 20, c'è scritto: spera nell'Eterno ed Egli ti salverà. L'Apostolo Paolo, anche Romani 4,18, descrive così la fede di Abramo quando non poteva avere figli, e all'epoca era un problema importante, serio, perché dice tutto quello che io ho di chi sarà, appunto si domanda Abramo. Eppure dice l'Apostolo Paolo, descrive la fede di Abramo, dice: sperando contro speranza, credete. La cosa forse umanamente può sembrare più pazza, è quello che alla fine ti porta alla salvezza. Dio ci ricorda che Gesù sulla croce ha preso il mio e il tuo peccato, affinché tu potessi avere la certezza della vita eterna, perché Lui ha pagato sulla croce il nostro debito. Spesso mi viene detto: è troppo facile. È vero, sembra facile in effetti all'apparenza, può ingannare, ma uso spesso anche fare un altro esempio. Quando è il tuo compleanno, se uno ti porta un regalo, tu cosa dici? Grazie. Se vuoi dire: ok, questo è il tuo regalo, dammi 20 euro. Non è tuo regalo, no? Non è un dono questo. È facile perché? Perché comunque il dono che io ti sto facendo, comunque io l'ho pagato. Ogni cosa si paga. Anche la salvezza si paga. Ma non la paghiamo noi. L'ha pagata Cristo, sulla croce, con il suo sangue, con il suo sacrificio. Lui si è comprato, dice la Bibbia, oggi, ognuno di noi. E quindi quando faccio un dono, è chiaro che è per te gratis, ma qualcun altro l'ha pagato. Il tuo gesto qual è? Stendere la mano e ricevere e dirmi grazie. E questo è quello che noi vogliamo fare questa mattina. Anche chi non ha Cristo nel proprio cuore, ricordarsi che Cristo ti ha regalato la vita eterna, ti vuole regalare la vita eterna, ma che gli è costata a Lui. E la tua risposta è un grazie di fede al Signore. Chiedere perdono del tuo peccato e accoglierlo appunto nella tua vita. Ebrei ci ricorda in un'altra lettera nella Bibbia che ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Senza fede, dice infatti la Bibbia, è impossibile piacergli, perché chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Il Signore non ha mai deluso nessuno che si è avvicinato a Lui con fede. Tu puoi dire: ma io ho poca fede, o poco o tanta, fa poca differenza. Il Signore guarda la fede del nostro cuore e risponde secondo la sua grazia, non secondo la nostra fede. Questo qua dice: e perché avevano fede in Cristo queste due persone? Non mi ha detto in nessun modo un motivo. Hanno visto Gesù e hanno creduto. Era un salto di fede irrazionale? Assolutamente no. La casistica su Gesù è impressionante. Quando Giovanni Battista ebbe dei dubbi, manda delle persone a chiedere a Gesù: ma tu chi sei? Sei tu il Messia che stiamo aspettando o dobbiamo aspettare qualcun altro? E così dice Gesù, risponde, dice: andate a riferire a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunciato ai poveri. Su cosa qui vuoi tu puntare oggi per avere una speranza duratura? Su chi pensi che possa, al di fuori di Cristo, possa essere la cosa più importante? Dico: ok, posso puntare tutta la mia vita su questa cosa. Non c'è, non esiste una cosa al di fuori di Cristo che possa dire: questo è quello che mi renderà certo e sicuro di qualunque cosa su questa vita e dopo questa vita. Non esiste, perché Cristo è l'unico che può darti una certezza oggi e anche dopo. Questa fede non rimane passiva, infatti la speranza viene dimostrata in Cristo. L'atteggiamento umile e senza pretese di Jairo è l'essenza di una fede genuina. Lui che era il capo della sinagoga, come anche altre persone, potevano dire: beh, manda un servo e dire: vieni a casa mia che tu mi servi, no? Poteva fare così, era abituato forse a fare in questo modo Jairo, non lo so. Ma Jairo va lui di persona, non manda un servo, non manda altre persone, non fa venire. Lui va lui a chiedere a Gesù: ti prego, vieni a casa mia. È una fede in azione, una fede dimostrata. Così come anche la volontà della donna di sfidare la folla in qualche modo, e anche i costumi dell'epoca, anche le leggi, che impedivano ogni contatto che aveva un'emorragia interna. Infatti è una legge dell'Antico Testamento del Levitico che non potevano toccare, eppure questa donna in silenzio va e dice sa che Gesù può guarirla, e quindi la sua fede è una fede attiva. La fede in Gesù sfida questi luoghi comuni e le tradizioni nostre, le tradizioni umane, che ci spingono a credere che per avere la salvezza, ad esempio, o la vita eterna, dobbiamo meritarcela. Dobbiamo essere bravi, dobbiamo fare degli sforzi, perché questa vita ci hanno insegnato che io per avere qualcosa, una posizione, devo lavorare, devo studiare, devo faticare, non viene gratis così. E pensiamo che la salvezza è la stessa cosa. La Bibbia ci ricorda invece che Gesù ci ha salvati, non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavaggio della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Che vuole sapere questa realtà, che ci ha salvati non per mezzo di opere giuste. Quali meriti o opere meritorie avevano fatto Jairo o questa donna per meritarsi l'intervento di Gesù? Nessuno. Nessuno. E poi Gesù nella sua grazia li ascolta, risponde e va con loro. Hanno solo creduto nell'amore di Dio, nella sua potenza e misericordia. Sono riconosciuti bisognosi dell'aiuto di Dio. Questa è la cosa importante, sapere questa realtà. Durante l'interruzione della donna, chissà se Jairo in qualche modo sarà anche un po' infastidito di questo fatto, no? Cioè Gesù sta andando, cosa c'è? Un'ambulanza che corre, scusi, per andare alla chiesa qua, qual è la strada giusta? C'è un'ambulanza, sono tutto acceso, ho il ferito qua grave, tu mi fermi per dirmi questa cosa? E mi serve, Gesù fa la stessa cosa. L'ambulanza accesa si ferma a parlare con questa donna. È chiaro, signore Gesù, c'è mia figlia, che sta male, e tu parli con questa donna. Già la folla ci rallenta. Signore, non sappiamo cosa succede veramente. Veramente c'è questo, chiamiamolo colloquio tra Gesù e questa donna. Arriva qualcuno dalla casa di Jairo, e la notizia più brutta che poteva sentire Jairo: tua figlia è morta, tua figlia è morta. E in mente quando le sorelle di Lazzaro, Marta e Maria, dissero a Gesù: se tu fossi venuto prima, Lazzaro non sarebbe morto. Un modo gentile e educato per riprendere Gesù, no? Se tu fossi venuto prima. Ti abbiamo mandato a chiamare, Signore, 4 giorni fa. Tu dove eri? Ti sei fermato a parlare con Jairo, con questo, con quell'altro. Dove sta Gesù? E chissà se Jairo ha avuto una reazione simile. Se proprio è tutto collato, cioè, mia figlia è morta. La mia unica speranza era Gesù, e Gesù magari non per colpa sua, per carità, perché c'era la folla, c'era questa donna, se andava a piedi, non so, tutte queste cose, non c'era teletrasporto, quelli che fare a voi. È morta. E quindi è distrutto Jairo. Sapete, questa è una realtà. Quante volte noi abbiamo chiesto a Dio un qualcosa e Dio non ci ha risposto, e forse oggi anche la tua visione di Dio è un po' distorta a causa di questa mancata risposta. Hai chiesto a Dio di aiutarti in qualche modo per la tua vita personale, per lo studio, per il lavoro, per la salute di tuo o di qualcuno, e Dio non ti ha risposto. E poi magari senti un altro che si alza: oh, Dio mi ha aiutato, mi ha guarito, mi ha fatto tutto il lavoro. E lo sia a me no. E sarabbi. Perché a lui sia a me no? E non capiamo queste cose. Non capiamo che Dio ha un piano per ognuno di noi. Non capiamo la realtà di Dio nella nostra vita. Guardiamo tanto intorno a noi cosa hanno, cosa hanno gli altri, e dimentichiamo noi che il Signore vuole cercare innanzitutto il nostro cuore. Vuoi darci a noi personalmente un rapporto con il Signore. Io non so quali sono i piani di Dio per la mia vita, ma so che il Signore mi guiderà passo dopo passo verso la meta. E questo è la cosa importante. E qui in questo momento così duro, così difficile, in modo così, c'è questa frase molto bella nel versetto 50: non temere, credi solamente ed ella sarà guarita. Che frase bella. Sarà salva, dice qualcosa, sarà salva. Ecco, lì una volta dice: oh, Gesù non ha capito, dice è morta, Perché Satana non dice io vado te la risuscito adesso? Perché dice se la salva? Quindi Jairus è lì e quindi Gesù continua a andare questa parte, ma gli rimane soltanto queste due frasi, non temere, abbi fede. E Jairus mette in pratica questa frase, queste due frasi, non ha paura, non capisce, ma io ok, non ho paura, ho fiducia in te Gesù, andiamo avanti, andiamo a casa. E quindi finché arrivano a casa, e leggo il versetto 51, arrivato alla casa di Jairo, non permise a nessuno di entrare con lui. All'infuori di Pietro, Giovanni e Giacomo, il padre e la madre della bambina. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei. Ma gli disse loro, non piangete, perché non è morta, ma dorme. E ridevano di lui, sapendo che era morta. Ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce, bambina, alzati. Lo spirito di lei ritornò ed ella si alzò subito. Gesù comandò che le dessero da mangiare. I genitori di lei rimasero sbalorditi, ma gli ordinò loro di non dire a nessuno quello che era avvenuto. Questa fede ben riposta in Cristo porta il suo frutto. Infatti vediamo la speranza ricompensata da Gesù. Mentre la donna toccava il vestito di Gesù, dice la Bibbia che un potere lo lascia, dice nel versetto 46. Gesù si rende conto che è un qualcosa uscito da lui. Nella vecchia Bibbia dice tipo un fluido, se non mi ricordo bene il termine antico, che usano nella luce per dire. Ma sente questa virtù che gli esce. Quindi si ferma. Dice, chi è che è stato? Chi è che mi ha toccato? Gesù sente e dice, Gesù, sono per 100 persone, sono anche tutti che spingono, che fanno resta qua là, tutti che corrono. Immaginiamoci un po' questa cosa, un po' così e festosa. Come chi ti ha toccato? Come chi è che ti ha toccato? Gesù è sempre stato circondato da ammiratori, da seguaci, da persone che stanno intorno a lui. Ma Gesù sa soltanto che la fede lo può toccare, non gli ammiratori, non i seguaci così. Quanta gente si definisce oggi un cristiano, un credente, eppure sono lontani da Dio e sono lontani da Lui. Questo brano ancora ci rendiamo conto che questo brano, molto importante, così dice qua, chi mi ha toccato? Il Signore poi dice, ricorda questa realtà, soltanto la fede può giungere a Gesù, non altre cose. Non possiamo impressionare Gesù con nessun altro modo se non attraverso la fede. La donna esce allo scoperto, si getta ai suoi piedi in presenza di tutti e confessa, dice, sono stata io. E quindi poi si rendono conto della guarigione che ha avuto. La Bibbia dice che se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarà salvato. Quindi non basta credere con il cuore, non basta pensare o sapere che Gesù è il nostro Signore, il nostro Salvatore. Bisogna confessarlo, dire io credo, io credo. E questo che io questa mattina vorrei invitarti ancora a fare questa cosa, di non avere paura, di non fermarti al tuo pensiero o ai tuoi sentimenti, ma di affermare per fede oggi che Cristo è il tuo Signore, è il tuo Salvatore. Oggi tu hai questa occasione di dire, Signore, io voglio credere in te, voglio credere che tu puoi, io sono convinto che tu puoi cambiare la mia vita. E così come quando Gesù arriva alla casa di Jairo, c'è questa, ovviamente, una bambina di 12 anni morta, una tragedia. Tutti piangono, fanno cordoglio. Io penso che qualunque persona noi rimaniamo inorriditi quando magari sentiamo naufraghi morti per i mari, tutti pensano, non è che rimaniamo indifferenti a queste notizie, no? Sentiamo i morti da tutte le parti, rimaniamo in qualche modo un po' segnati da questa cosa, no? un po' colpiti, un po' rattristati. Poi piano piano torniamo alla nostra vita. Ma quando vivi in prima persona una cosa del genere, quando è nel tuo letto questa cosa, cambia tutto. E qua dice, Gesù entra e dice ai presenti, non piangete, ella non è morta, ma dorme. Innanzitutto, la prima reazione qual è? Tutti ridono, viene deriso. Dice, non sai cosa dici. E oggi noi potremmo dire la stessa cosa qual è oggi? Noi diciamo, per te c'è speranza, E tu puoi dire, ma che sta dicendo? Io ho provato tante cose, questo tunnel è così lungo, è così buio, è così oscuro, che speranza ho io? Forse se vado all'estero a lavorare, forse se faccio 16, 14, vabbè, comunque se faccio, prendo mille modi, no? Per poter avere una certa speranza, una certa sicurezza. E quindi gli dico, guarda, se tu credi in Gesù, hai la vita eterna, e la gente ci deride. Ma sta dicendo? Gesù, quello è per i vecchietti, per i deboli, non è per me, giovane, bello e forte. Io ancora da tante cose, ma tanto sta in questo tunnel buio, oscuro, cercando una luce. E noi potremmo dire, guarda, Gesù è l'unica luce, è l'unica verità, è l'unica salvezza. E di fuori non c'è speranza. Questo tunnel può essere lungo una vita intera, e tu non uscirai mai da questo tunnel, se non per mezzo di Gesù. E questo oggi, tu puoi sprecare la tua vita cercando una luce, un'uscita diversa da Gesù, ma non la troverai. Perché soltanto Cristo è quello che ha dato se stesso per noi. E come dice la ragazza, alzati, e le suscita. Oggi Gesù può dire a te la stessa cosa, alzati. E tu avrai una vita nuova, una vita spirituale nuova, ma tu devi dire a Gesù, Signore, io desidero chiederti perdono. Io desidero oggi che tu entri nella mia vita, io desidero che tu ascolti la mia preghiera. Con quel poco di fede che hai, si può fare grandi cose, ma questo non dipende da me, ma dipende da te. Sei tu che devi chiedere questa cosa. Il nostro compito è quello di indicare la via e dimostrarvi quale può essere un modo di fare. La Bibbia dice che Gesù è la luce del mondo, la luce in fondo a questo tunnel di questa vita, egli è l'unica speranza per questa e anche per la prossima vita. Quindi la domanda è questa, chi scegli tu di seguire? A chi vuoi seguire? Io non so, conosco, diciamo, la maggior parte di voi, ma non so tutti, ovviamente, io non so com'è la tua vita oggi. La Bibbia appunto dice, ci invita che noi dobbiamo andare a Cristo per trovare il perdono, per trovare la salvezza, per trovare la vita eterna. Dice l'Apostolo Paolo in Efesini che noi tutti eravamo senza Cristo, non avendo speranza, ma ora voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Cristo è la speranza della gloria, dice la Bibbia, ci ricorda questo. Cristo è la nostra speranza. È così anche per te oggi? È Cristo la tua unica speranza? È colui che può darti la vita eterna oggi? Desideri che Cristo diventi la tua certezza? Prima un attimo di chinare il capo e di pregare un attimo insieme, vorrei che ognuno pensasse per sé. Immagini di poter essere un Jairo, oppure questa donna di cui non conosciamo il nome. Credo, spero che nessuno abbia problemi così gravi come queste due persone, però l'abbiamo detto prima, la Bibbia, ognuno di noi ha un problema molto più serio, si chiama appunto peccato. Noi siamo lontani, nemici di Dio, e Dio ci desidera fare pace, essere i nostri amici. Se tu oggi vuoi fare una preghiera, chiedi al Signore azione di perdonarti, ti invito a farlo adesso, nel tuo cuore, semplice preghiere, tra te e il Signore. Il Signore ti chiedo perdono della mia vita, entri a me. Non so, tu puoi usare parole tue, non c'è una preghiera giusta, non c'è una formula magica, non c'è niente. C'è la tua fede che chiedi al Signore. Chiedi al Signore, se non hai mai fatto questa preghiera nella tua vita, chiedi al Signore di entrare in te, di darti una nuova speranza, di darti il perdono, di darti la certezza della vita eterna. Chiedi che sia il Signore a fare questo. Se qualcuno ha fatto questa preghiera, chi mi facebbe vedere la vostra mano? Posso pregare per voi? Qualcuno? Amen, Signore ti benedica. Qualcun altro? Vorrei fare pregare prima questa persona, poi dopo farò un'altra preghiera che per noi, per tutta quanta la Chiesa, che noi possiamo essere quella luce del mondo in questo mondo così oscuro. Che noi possiamo essere quelle persone che dovunque siamo, possiamo incontrare persone come Jairo, questa donna, e possiamo essere in grado di avere la potenza di Dio per testimoniare ad altri della salvezza in Cristo. Preghiamo insieme. Signore, tu hai visto ancora una volta i nostri cuori, Signore, tu conosci i nostri desideri, conosci, Signore, le nostre debolezze. Padre, io ti chiedo che questa mattina tu possa, cioè, parlare ai nostri cuori, Signore. Tu possa continuare ad agire in noi, Signore. Io ti dico ancora per quanti magari questa mattina ha fatto una scelta per te, voluto sia benedirli, incoraggiarli, Signore. Così poi ti chiedo anche per noi che siamo già credenti, di darci veramente la forza di poter testimoniare di te a chi ci sta vicino, affinché ogni cosa possa essere fatta per la tua gloria e conoscenza. E questo nel nome tuo santo. Amen. Amen.